Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Il settimanale bellunese diretto da Carlo Arrigoni questa settimana apre in prima pagina con il maltempo che fa ancora paura. Pioggia e vento forte arrivati puntuali come da previsioni lunedì 28 agosto. Frane, allagamenti e anche l'evacuazione di 70 persone al passo Tre Croci. E la foto che si abbina all'articolo di prima pagina è proprio stata scattata a Cortina d'Ampezzo e ritrae l'impressionante colata detritica, appunto al passo Tre Croci. Il fondo di prima pagina, che in realtà questa settimana non è un fondo ma è una cronaca, intreccio di attenzioni a persone e ambiente, due eventi significativi a Puos del Pago. E poi Rabandes, pienone a Cortina e il lago del centro Cadore, punto di domanda, sono altre due notizie della prima pagina. Entriamo nel giornale, andiamo alla ricerca delle notizie che riguardano Lagordino, fermiamo a pagina 4 perché si parla di Galla Alto Bellunese, quindi anche di Agordino. Galla Alto Bellunese, una nuova strategia è stata presentata alla Regione del Veneto. E poi c'è la parte della chiesa locale che questa settimana è dedicata sostanzialmente a Papa Luciani. C'è stato l'anniversario dell'elezione al soglio pontificio il 26 di agosto. Marmolada, 3.000 metri il ricordo di due papi santi, 44 anni fa la visita di Giovanni Paolo II nel giorno di Giovanni Paolo I. E poi pagina 7, Canale d'Agordo, l'umiltà, chiodo fisso della vita di Luciani, la Santa Messa preceduta dal Cardinale Beniamino Stella, due impegni per la diocesi di Belluno-Feltre, la gratitudine e l'imitazione. E poi l'anniversario, il 28 agosto, quando Monsignor Ducoli intuì la santità di Giovanni Paolo I. Andiamo avanti. L'Amico del Popolo segnala anche che la settimana scorsa c'è stato un errore, come avevamo fatto notare sull'articolo che riguardava il consorzio Girotondo, a chiudere è il consorzio e non l'asilo nido. L'asilo nido di Cencenile continua a essere attivo adesso sotto la gestione di Asca. Pagina 9, solidarietà a Gordino e Zoldo. Volontari ambulanze, servizio importante, l'incontro con il direttore generale commissario dell'ULS Dolomiti Giuseppe D'Albeni lo scorso 8 di agosto. E a questo punto possiamo davvero andare alle cronache che arrivano dalle vallate. Partiamo appunto da pagina 23, la prima pagina che riguarda Lagordino. Adesso arriviamo a pagina 23, eccola qua. Pagina 23, Agordo, inagibile il ponte verso le Baite, i danni causati dal maltempo di giovedì 17 agosto sotto la Moiasta, la strada silvopastorale tra le Pecole e Binatega, è molto utilizzata. E poi il ponte, con l'ulteriore evento calamitoso degli ultimi giorni, il ponte è stato completamente divelto, quindi dovrà essere totalmente ricostruito. Falcade, adesso l'ospite è anche un monumento, l'opera di Carlo Tintore di Lendinara. C'era anche il sindaco Rodigino all'inaugurazione, allo scoprimento del monumento in quel di Falcade. Pagina 24, Agordo, coloratissimo palio, grande pubblico, doppietta di tocco, la frazione in maglia gialla ha raggiunto Parec nell'Albo d'Oro. E ancora Agordo, rendilo facile, slogan tradotto in pratica per il centro estivo, un calendario pieno di esperienze e di attività. Pagina 25, Livinallongo del Col di Lana, per il depuratore di Renaz BIM GSP è al lavoro, ci vorrà un anno, migliorerà la situazione di Arabba. Alleghe, Deon ristrutturerà lo stadio del ghiaccio, l'impresa si è aggiudicata i lavori, l'auspicio di tutti è che si possa anche arrivare il prima possibile all'inizio dei lavori, però riuscire anche a farlo tenendo conto delle esigenze della società Alleghe. Ok, Rivamonte, Valle Imperina rispondono in 200, ottima risposta all'iniziativa delle visite guidate al villaggio minerario, l'auspicio di tutti è che si possa anche accedere alle gallerie della miniera. L'emozione del sotterraneo sarà di richiamo. E sempre Valle Imperina, per la gestione qualcosa si muove, si sono presentate delle manifestazioni di interesse, entro il 20 di settembre dovranno essere tramutate in offerte per il bando di gara. ci sono ancora delle notizie che riguardano la Gordino nella sezione culturale, se non andiamo errati. Infatti a pagina 33, la Valle Gordina sul monte Tamer, tracce di dinosauri? Probabile, sono impronte tridattile tipiche dei teropodi, dinosauri, carnivori, bipedi. Questa è l'ultima notizia che riguarda la Gordino, perché nella sezione dello sport non ce ne sono, e quindi qui termina la rassegna stampa.
Allora, quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi Danilo Giordano, che è un noto geologo bellunese, ed è uno degli storici insegnanti all'Istituto Pollador di Agordo. Lo abbiamo contattato, abbiamo accolto la sua disponibilità in merito a due notizie che abbiamo letto poco fa sull'Amico del Popolo, vale a dire una, le visite guidate a Valle Imperina, di cui Danilo Giordano è stato protagonista assieme a Vittorio Venti e a Dino Preloran, ma anche alla scoperta delle impronte di dinosauro sul Tamer, di cui parleremo poi nella seconda parte della nostra chiacchierata, ma intanto vado a dare il benvenuto a Danilo Giordano. Ciao Danilo, benvenuto.
Buongiorno a tutti, ciao Gianni.
Allora, io partirei da Valle Imperina, no? Perché tra l'altro c'è, lo ricordiamo per dovere di cronaca, c'è un bando che è aperto per la gestione di due strutture, l'ostello Imperina e la casa vacanze alle miniere, il fabbricato dell'ex Kral. C'è tempo fino al 20 settembre per inviare l'offerta, ci sono state delle manifestazioni di interesse. Si spera, ovviamente, credo che tutti gli agordini e non solo gli agordini lo sperino, si possa arrivare a una concretizzazione, vero Danilo?
Sicuramente, noi abbiamo visto che la gente che è venuta più numerosa di quello che speravamo all'incontro in Valle Imperina, una delle cose che hanno chiesto è stata proprio quella di avere a disposizione una struttura nella quale poter andare a bere, andare a mangiare qualcosa, perché la giornata è anche una giornata calda, molta gente aveva sete e si è sentito proprio il bisogno impellente di avere una struttura disponibile per quelli che visitano il sito di Valle Imperina.
Anche perché adesso poi ovviamente il bando fa il suo corso, non saremo noi a influenzarlo, ma la notizia è quella che senza tanta pubblicità, questo poi mai me lo confermerai tu, ma io poi non ne ho sentita tantissima, 200 persone sono arrivate in un sabato di agosto a Valle Imperina per essere guidate alla scoperta di quella che è la storia dell'antico villaggio minerario, e poi ha una storia economica, sociale e mineraria. Quindi questo potremmo dire, no? Ai ipotetici futuri gestori, se gestite Valle Imperina, un interesse c'è per questa perla di storia?
Ah, io sono sicuro che Valle Imperina merita una struttura che sia molto più valorizzata. La gente che è venuta è rimasta, chi non conosceva il luogo è rimasto veramente affascinato e ha affermato che non si sarebbe aspettato nulla del genere. Quando ha visto l'edificio di forni fusori, hanno detto tutti in modo entusiastico: mai visto niente del genere, è una cattedrale industriale, è un edificio bellissimo, è una cosa che non si sarebbero mai aspettati. E le persone che lo conoscevano sapevano già che cosa sarebbero trovati davanti, però gli altri, quelli che erano appunto ignari di questa situazione, si sono veramente meravigliati. E io penso, spero che in futuro, quando sarà possibile entrare nei sotterranei, che sono quelli che fanno il sotterraneo, che è quello che fa la differenza proprio sulla attrattività della struttura, le persone che verranno a visitare Valle Imperina saranno non 200 in occasione del 19 agosto di quest'anno, nel senso dell'occasione proprio fatta apposta, ma potranno essere 150, 200 anche di più ogni giorno, perché è un luogo che merita davvero. Noi, io sono insegnante all'Istituto Pollador, siamo andati a visitare diverse miniere storiche in Italia, in Alto Adige, in Toscana, da altre parti, e strutture fantastiche come quelle della Valle Imperina non ci sono da nessuna parte. E l'importante proprio sarebbe quello di poter accedere al sotterraneo. Nel momento in cui sarà possibile, l'emozione di entrare dentro nelle viscere della terra, nella miniera, la storia della miniera stessa, e capire anche in quali condizioni fisiche lavoravano le persone all'interno della miniera, con l'acqua che scendeva da tutte le parti, goccioli vari di acque acide tra l'altro, per cui anche non acqua normale, fredda e acida. L'emozione secondo me sarà fondamentale nel far appunto entrare parecchia gente nella miniera.
Tra l'altro lì sembra, mi riferisco in particolar modo alla Galleria Santa Barbara, che manchi solo la fase del collaudo per poter entrare, ma qui sembrava fosse fatto per luglio, forse per agosto, ma ormai siamo a settembre e ancora non abbiamo.
Sì, esattamente, è solo un problema burocratico, quindi confidiamo nel fatto che l'anno prossimo le miniere siano accessibili, perché veramente cambierà completamente l'attrattività della miniera, il potere militare sotterraneo. Accompagnando le persone nel giro, perché c'eravamo divisi i compiti, Dino Prelorani, che è esperto nell'ambito della lavorazione del minerale di rame, si era fermato ai fornifusori, faceva la guida ai fornifusori. Vittorio Fenti e io, che siamo geologi, invece abbiamo accompagnato dei gruppi di persone lungo la Valimperina. Tutti quelli che sono venuti sono dimostrati veramente molto interessati alla storia della Valimperina, ma anche all'ambito proprio strettamente geologico, e facevano domande pertinenti, ma non solo sulla miniera di Valimperina, anche su altre realtà locali, sul museo a Gordino, su altri fossili trovati nella zona, e veramente abbiamo trovato un interesse da tutto tondo proprio per l'ambito geologico locale, per cui è stato un grande piacere sia per Vittorio che per me avere davanti queste persone, molte di quali erano per itinerari che si erano diplomati tanti anni fa, qualcuno veniva anche da lontano, altre erano persone normali, cioè normali, persone non del mestiere, che però hanno dimostrato proprio un grande entusiasmo per il luogo stesso che hanno visitato, anche perché hanno potuto vedere lungo il torrente in perina pezzi di pirite che si trovano in superficie abbastanza facilmente, e sentire quanto pesa rispetto a un pezzo di dolomia, insomma avere proprio una sorpresa che non è scontato, che chi non conosce i minerali fa un po' fatica a rendersi conto di qualcosa che pesa molto di più di un sasso normale.
Ecco, tu hai accennato un po' alla varietà di persone che c'erano, quindi se ho ben capito erano sordine, bellunesi, ma anche venete, anche fuori della regione Veneto. Come siete riusciti a promuovere questa in sordina questa giornata?
È un grande apporto, l'avete dato voi con la vostra radio. E poi la cosa che secondo me funziona molto molto bene è il passaparola, perché io, Vittorio, Dino e anche gli altri avevamo qualcuno che abbiamo informato su questo evento, e questo qualcuno ha informato qualcun altro, per cui è per quello che sono arrivati un po' anche da fuori, insomma, perché gli agordini avevano avuto la vostra informazione, gli altri hanno avuto un'informazione di seconda o terza mano, però alla fine è stato molto bello. Poi c'erano anche una cosa molto interessante per me, è stato il fatto che c'erano i nipoti e i pronipoti dei minatori che hanno potuto portare direttamente la testimonianza di quello che dicevano i loro nonni e i loro bisnonni, e quello secondo me è stata una cosa fondamentale, perché è stato proprio bello sentire delle persone che conoscevano le reali condizioni di vita e di lavoro dei minatori.
Tra l'altro, ecco, mentre parlavi mi veniva in mente, tu accennavi prima anche al museo geologico e paleontologico di Agordo, mi viene a pensare a quello che sarà poi il futuro museo della storia mineraria nella vecchia sede del Pollador, ma poi per collegarci anche all'Alto Agordino, le miniere del Fursil, potrebbe esserci un pacchetto un domani, chiamiamolo turistico, ma oggi va di moda dire esperienziale, o davvero coi fiocchi.
Sì, io sono convinto che quando riusciremo a aprire il nuovo museo sarà veramente un museo di alto livello. Uno, perché potremo finalmente esporre le collezioni di fossili e di minerali che sono state acquisite, tra virgolette, dal museo, minerali che ci sono stati dati da periti minerali o altre persone, altre collezioni, e fossili che sono importantissimi perché sul Monte Alto di Pelsa da qualche anno la scuola sta collaborando col professor Tintori dell'Università di Milano alla raccolta di fossili che sono di un elevatissimo valore scientifico, e abbiamo avuto l'assicurazione della sovrintendenza che il materiale rimarrà in Museo di Agro, e è un materiale di qualità eccezionale. Proprio tra esso troviamo il più antico pesce volante del mondo e molti altri pesci che sono oggetto di studio da adesso in poi, e poi moltissimi altri fossili. Poi dalla stessa Valenterina sono state estratte diverse casse di vegetali fossili, che sono anche questi in attesa di studio da parte dell'esperta Evelyn Kustaker, e poi di esposizione nel museo. Anche quello veramente sono collezioni di altissimo pregio che non troviamo in altri musei, non troveremo in nessun altro museo sostanzialmente, per cui veramente stiamo aspettando di poter aprire questo museo geologico minerario, che sicuramente sarà il museo più completo della provincia, perché in provincia abbiamo altri musei geologici molto belli come quello di Cortina o quello di Sella, però non hanno una scansione temporale geologica totale come quello di Agordo, dove abbiamo fossili che hanno 430 milioni di anni e sono stati trovati addirittura in rocce metamorfiche per arrivare a denti di squalo del Miocene e Feltrino, che sono invece resti fossili che hanno 20 milioni di anni. Quindi abbiamo tutta la storia geologica delle Dolomiti e dintorni che potrà essere vista al museo, accanto naturalmente alle collezioni di minerali storiche della scuola e anche gli altri, appunto come dicevamo prima, donatori, e le attrezzature che l'Associazione Amici dei Minerali ha messo da parte per poter poi esporre attrezzature storiche, macchinari, ma anche schemi, disegni, i lavori dei periti minerali una volta, che aspettano una prima collocazione in modo che tutti possano vedere il patrimonio storico, scientifico e culturale di cui dispone Agordo sostanzialmente.
Senti, mi collego alla seconda parte della nostra chiacchierata per chiederti una mezza battuta in realtà, se in questo museo che appunto geologico, paleontologico, oltre che minerario, ci sarà spazio anche eventualmente per un calco delle impronte che tu e Marco Mottes avete, impronte di dinosauro che tu e Marco Mottes avete rinvenuto sul Tamer.
Questo non lo sappiamo, io pensavo di riuscire a tornare su di nuovo con Marco, anche con qualcun altro, perché a mio giudizio il sito ha delle ottime potenzialità. Noi abbiamo cercato poco, però i livelli geologici sono quelli giusti e l'esposizione di ampie superfici di frattura recente fa pensare che ci possano essere altre orme. Io non ho grande simpatia per i calchi, se devo essere sincero. Preferirei poter disporre di qualche campione da portare giù, magari non a spalle, perché di solito i blocchi sono impronte, pesano qualche quintale, però riuscire magari a trovare il modo di portarlo giù in modo da esporre le impronte, non tanto il calco delle impronte. Ho questa mia idea, insomma, i calchi sì, non danno l'emozione.
No, immagino, io non potevo sulla scia di quello che mi capita di vedere al Museo Vittorino Cappetta, no? E quindi è per quello che era la suggestione. Penso anch'io che ovviamente vedere le cose reali sia tutta un'altra cosa. Senti, a proposito di emozione, però, raccontaci un po' come è avvenuta questa scoperta e appunto anche l'emozione che tu e Marco avete provato.
Ma se devo essere sincero, io sono tantissimi anni che giro per le Dolomiti e non mi era ancora mai capitato di trovare qualche impronta, e premetto che non è che sia così, una cosa così rara trovare impronte in Dolomiti. Dopo il grande ritrovamento di Vittorino Cassetta sono state trovate moltissime altre impronte su Civetta, sulla Mojazza, la zona del Mondeval, in Val Pegolera, in Val del Mistero, sono trovate moltissime, per cui non è un evento eccezionale trovare le impronte, però l'emozione di poter dire qua ha camminato un dinosauro tra mano, questo è qualcosa che secondo me è veramente molto molto ti prende molto, sono molto emozionante.
Poi insomma, abbiamo capito che c'è la prudenza, c'è tutto quello che serve, no? In questi casi dal punto di vista scientifico per riuscire ad accertare al meglio quello di cui i proprietari, diciamo così, delle impronte, però insomma una base di certezza c'è, insomma, mi pare di aver capito leggendo l'articolo.
Questo certamente si tratta di impronte di un qualche tipo di dinosauro, però la qualità delle impronte non sono granché, almeno queste, per cui ci si ferma solo a dire che sono delle impronte di dinosauro, non si può dire a quale animale siano appartenute. Speriamo che potendo cercare nella zona magari salti fuori qualcosa di conservato un po' meglio, in modo da avere un altro sito importante come per esempio quello del Telmetto, insomma, che chiaramente dicevamo prima, non era possibile portare il masso del Telmetto là, necessariamente bisognava fare il carico, però potendo avere qualche masso, qualche blocco più piccolo, magari l'emozione di mettere la mano dove ha messo la zampa a un dinosauro per me è impagabile, insomma, sostanzialmente.
Certo. Siamo in chiusura, Danilo, mi riallaccio un attimo alla questione di Valle Imperina e chiamandoti in causa come docente del Follador. C'è stata questa esperienza quest'anno dell'apertura dei forni fusori da parte di alcuni alunni dell'Istituto Minerario. E, come si sta concludendo proprio in questi primi giorni di settembre, ovviamente per Valle Imperina è stato un'occasione, perché altrimenti i forni sarebbero rimasti chiusi. Per gli studenti del minerario, hai avuto modo di parlarci? Che esperienza è stata?
È stata una bellissima esperienza. I ragazzi sono stati coinvolti veramente in modo totale da questa esperienza. Alcuni penso che abbiano fatto anche molto più disponibilità di quella che in realtà avrebbero dovuto fare proprio per passione. E ho sentito anche i commenti entusiastici da parte delle persone che sono venute a visitare le miniere, che hanno trovato i ragazzi disponibili e anche preparati, non solo dal punto di vista del saper cosa dire, ma anche su come trattare le persone, su come interagire, che secondo me è una cosa fondamentale, specialmente per la gente di montagna che fa sempre un po' fatica a parlare, insomma, per cui per noi e per loro è stata un'esperienza molto valida, che li ha fatti crescere molto.
Insomma, piccoli Giordano, piccoli Fenti, piccoli Preloran crescono.
Mi viene una battuta, ma ha scagito. Va bene.
No, questo era solo per chiudere dicendo che abbiamo parlato ovviamente di strutture, di storie, di reperti, di impronte, eccetera, ma insomma, cioè, lo sappiamo, non sta a me dirlo, ma ci sono delle risorse umane e professionali in Agordino e fuori dell'Agordino, ma comunque legate alla scuola del minerario, che sono importanti tanto quanto le risorse materiali. E Danilo Giordano, con cui abbiamo avuto il piacere di chiacchierare oggi, è una di queste. Danilo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buongiorno, grazie a voi.
Grazie ancora Danilo Giordano, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.